fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Eccoci qua di nuovo in diretta, sempre comunque a prescindere, RBN oggi come da consuetudine lunedì con Gabriele Latini, con il quale ragazzi stiamo cercando di fare una tabella. Io dico che è favorita la Roma per la Coppa Champions, lui dice che è favorita la Juventus. Guardate se tra le due litiganti alla fine la terza, che dovrebbe essere la Lazio, è ancora il Bologna, cioè ragazzi, potrebbe godere. Ma a prescindere da scherzi, battute eccetera, ieri è stata una Juventus che fino a un certo punto abbiamo visto concentrata sul pezzo. Dopodiché ragazzi, io insisto, l'ho detto anche in diretta, per me questa squadra ha un problema ormai atavico, intendo però per riguardante tutta la stagione, e sulla scia un po' di Thiago Motta, che purtroppo a un certo punto non si è spenta la luce come in altre occasioni, perché comunque Tudor era dato qualcosina, no? A livello di grinta, di però ragazzi non raddoppia mai, e se tu non raddoppi, il calcio ci insegna che prima o poi l'avversario può fare un gol, anche magari di fortuna, fermo restando che dalla seconda metà del primo tempo secondo me il Bologna aveva cominciato a prendere metri, no? L'abbiamo detto anche in diretta, nella ripresa addirittura quasi ha comandato il gioco, ma la Juve poteva comunque vincere perché Costa ha avuto un'occasione clamorosa. Però ripeto, insisto, se lo raddoppi alla fine rischi, e speriamo, facciamo gli scongiuri, che la sconfitta di Parma non risulterà fatale per la qualificazione in Champions League. Ora siamo appaiati con le due squadre capitoline, la Juventus lo sapete benissimo, sabato contro la Lazio e poi Udinese e Venezia. Mi viene da dire che insomma sabato potrebbe essere decisiva o quasi. La Roma invece giocherà con l'Atalanta, poi con il Milan che probabilmente avrà la testa o starà festeggiando, già sarà stata giocata la finale, no Gabri, quando giocherete contro il Milan di Coppa Italia, no? E quindi o ha vinto o è depressa comunque, e poi l'ultima in casa del Torino. La Lazio francamente non mi ricordo nemmeno ragazzi dopo noi con chi giocherà, poi lo vedremo insieme, ma la Juventus dovrebbe fare l'Inter sicuramente, che non so come starà perché domani questi giocano in Champions League, tra l'altro avevano detto che Lautaro era mezzo morto tra virgolette, ovviamente invece pare che alla fine giochi, staremo a vedere, ma in realtà poi Lazio e Inter in genere fanno degli accordi, anche se poi l'Inter nonostante gli accordi non riesce nemmeno a vincere gli scudetti, e ovviamente mi riferisco al 5 maggio visto che oggi è l'anniversario, no? Facciamo questi agganci. Allora, a proposito di infortunati invece, purtroppo anche Cambiaso, e da come mi è stato detto almeno un mese fermo, quindi stagione finita di fatto per Cambiaso. Anche un peccato, stava giocando anche un po' meglio ieri stesso, secondo me prima dell'infortunio non è stato tra i peggiori, anzi, e quindi speriamo di recuperare Gatti. Kelly sarà ancora fuori, ma non è una grossa perdita, viene da fare una battuta. La Juventus rimane in emergenza però con la speranza che dietro recuperi Gatti, davanti invece, perché io insisto su questo discorso dell'attacco, potrebbe recuperare Vlahovic, che speriamo prima di dire addio alla Juventus regali qualche gol decisivo per la Champions League, e probabilmente o forse Cop Mainers. Ovviamente siamo come al solito il lunedì e il giorno dopo il match, quindi dite quello che volete, ma soprattutto ragazzi, al di là di ieri che avete analizzato sicuramente dalle 9 di questa mattina, cerchiamo di proiettarci in avanti, perché a mio avviso, a prescindere dal solito modulo 3-4-2-1, a prescindere dal discorso tecnico che pure è rilevante, purtroppo questa squadra sta mostrando anche dei limiti sotto questo aspetto, conta la testa, perché 21 volte, pensate, la situazione di vantaggio la Juventus è stata raggiunta. Significa che con Motta ovviamente la testa non c'era, e sappiamo anche perché, ma probabilmente anche il povero Tudor, povero tra virgolette, più di tanto non può fare, non ha la bacchetta magica né sotto il discorso tecnico-tattico, ma nemmeno riguardo a quello mentale. Eppure lui sta lavorando molto nella testa dei giocatori. Evidentemente ormai si è innescato in questa squadra un circuito negativo che a un certo punto non scompare, però molla, cala, e se trovi una squadra di fronte forte come il Bologna, perché secondo me comunque il Bologna nel suo ambito è una squadra che gioca bene, tu rischi di pareggiare, come è successo, ma è accaduto anche con squadre notevolmente inferiori rispetto alla Juventus. Quindi staremo a vedere chi riuscirà a recuperare per sabato. Fatto sta che ci vorrebbe, guardate, io vi dico che secondo me anche con un pareggio, a meno che la Roma non le vinca tutte e tre, con un pareggio la Juventus, poi è chiaro, do per scontato, nel calcio nulla è scontato, però poi darei per scontate le vittorie contro Udinese e Venezia, però bisogna stare sempre e comunque molto calmi, quindi anche un pareggio volendo non sarebbe proprio da buttare via sabato. È chiaro che tu, se avessi vinto ieri, avresti un piede e mezzo in Champions League, questo è poco ma sicuro. Tra l'altro sto anche pensando che se dovessero per esempio arrivare Juventus e Roma, la Juventus sarebbe in vantaggio e passerebbe la Juventus, perché sapete benissimo che all'andata finì 0-0, al ritorno 1-1, quindi pesa di più il gol in trasferta anche a parità di doppio pareggio. Con la Lazio invece ci devi giocare, all'andata hai vinto, se non perdi sei in vantaggio anche con la Lazio. Resta ancora aperta ovviamente la corsa per il Bologna, ci mancherebbe. Io sinceramente toglierei la Fiorentina, no? Ieri ha avuto un'occasione, se avesse battuto la Roma, ma la Roma ormai non perde più, non mi ricordo, 19 consecutive di risultati se non sbaglio, non perde più, vince 1-0. E poi a proposito di Roma, ragazzi, attenzione, perché potremmo rivedere il nostro amico Max, amico per qualcuno e nemico per altri, magari un po' più simpatico, per esempio a me sta simpatico Allegri, potrebbe essere lui il post Ranieri nella Roma, chissà, staremo a vedere. 340 54 25 324. Altro capitolo, ormai la giustizia sportiva si è espressa e quindi presumo che non succederà più nulla, anzi quasi sicuramente no, perché sapete benissimo, mi riferisco naturalmente alla questione inchiesta sulle due curve dell'Inter e del Milan. Dovrà peraltro essere ascoltato Calabria, che allora era peraltro capitano del Milan. Dopo le squalifiche di Inzaghi e Çalhanoğlu per una giornata, hanno saltato la difficilissima trasferta di Verona e poi una piccola multa, ha parlato il ministro Abodi. Vi leggo qualcosina che ha detto, no? Ministro dello sport, ovviamente. La squadra, la squalifica Inzaghi Çalhanoğlu, vorrei limitarmi al rispetto che devo agli organi di giustizia sportiva. Rispetto a questi temi sarei dell'idea che bisognerebbe, questo secondo me è il titolo del pezzo, avere un atteggiamento più fermo e meno conciliante, anche se nulla è stato fatto al di fuori delle norme. Questo insomma non è proprio così, perché non si possono avere, caro ministro Abodi, un tesserato non può avere rapporti con gli ultra, ma in particolare in questo caso parliamo di malavita. Tra l'altro ulteriore sette arresti ulteriori sono stati fatti rispetto a questa inchiesta, insomma continua ad allargarsi sempre di più. Ci sono valutazioni che riguardano l'opportunità, tenendo conto della gravità del tema, dice Abodi. Secondo me c'è un doppio livello: il primo è il fattore educativo, che deve essere sempre presente; l'altro deve essere la distinzione netta tra tifoso e criminale. Chi si macchia di certi gesti fino a togliere la vita a un'altra persona deve essere punito e perseguito. Vorrei vedere i comportamenti di chi vive nel mondo dello sport, devono essere accompagnati da una parola chiave che è rispetto. Qui siamo arrivati alla negazione della vita, siamo molto oltre, però non c'è poi il rispetto, perché loro hanno avuto i rapporti con questi personaggi. Quindi questo è un po' sono le dichiarazioni di Abodi, però stamane mi diceva un amico, quindi nulla, perché la giustizia sportiva ormai ha emesso la sua sentenza. Peraltro mi viene anche da dire che con tempismo proprio, secondo me, mirato, perché non sapevamo nulla, a me era stato detto boh, sta studiando le carte, chi ne è, il 30, in modo tale che il giorno dopo i giornali non sono usciti, c'è stata questa sentenza a sorpresa per quanto riguarda i tempi. Quindi ragazzi, dal punto di vista sportivo è finita qui la questione, non credo che si possa riaprire qualcosa. Al 340 54 25 324, quindi prospettive, timori, speranze, perché ovviamente è trasversale un po', è normale anche che sia così l'umore del tifoso bianconero, si va dal disfattismo di alcuni, ieri l'ho visto dopo che ho scritto il post, dicono ormai non ce la facciamo più, siamo rovinati, eccetera, ancora possiamo farcela, a qualcuno che poi dice ce la giocheremo fino all'ultimo. Staremo a vedere, diteci ovviamente la vostra, anche rispetto al match di sabato, e poi arriveranno anche gli altri due, ma soprattutto quello contro la Lazio, quali modifiche apportereste se voi foste Tudor. Andiamo con qualche audio, vai Gabri.
Tutti voi, bella radio, Radio Bianconera, Leonardo sempre da Roma.
Ciao Leonardo.
Le previsioni del quarto posto, che a me francamente interessa molto poco, perché però insomma a questo punto tutti ci vogliono arrivare, perché no, alla fine con quattro soldi in più forse fai una campagna acquisti un po' più decente, cacciandovi a Giuntoli, se no rispenderebbe pure un'altra volta. Allora, chi è favorito per me? Io penso che se la Juventus domenica, cioè sabato, perché sabato gioca, pareggia con la Lazio...
Ce la faremmo?
Cioè, francamente, ho visto il tutto, perché c'è il vantaggio sulla Roma, il vantaggio... Cioè, la Roma e la Lazio non fanno... Cioè, la Lazio se pareggia non può fare tre vittorie, perciò sta fuori. E la Roma non fa tre vittorie. Perciò io penso che se la Juventus, la mia amata squadra del cuore, pareggia con la Lazio, è passata. Ok, e ci andiamo a prendere questi soldi, poi sperando sempre con l'allenatore vero e soprattutto con il direttore sportivo che non si è aggiunto. Forza Radio Bianconera, forza Juve.
Grazie, quindi tu dici anche con un pareggio. Con un pareggio è chiaro, rimani ovviamente... in diciamo vita, in corsa, in lotta per la Champions, però se uno facesse il blitz e vincesse, insomma, capite da soli che poi anche sotto il profilo psicologico cambierebbe tutta la questione. Quintiliano, conta la differenza reti totale, Paolo da Gubbio, totale rispetto a cosa? Sì, ma io lo so quello che conta se ci sono più di due squadre, Poi vi leggo tutto, perché stamattina ho fatto un pezzo, sono i vari step da considerare. È chiaro che poi se arrivano solo due si vede negli scontri diretti quello che è accaduto, e ripeto, con la Roma la Juventus sarebbe in vantaggio in caso di parità, con la Lazio dobbiamo aspettare il ritorno dopo la vittoria all'andata. Ciao Dennis da Playa del Carmen, sento dire, beato te Playa, quindi sarò in spiaggia, sento dire che la partita di Parma può essere quella che pesa di più, io penso che 13 pareggi e le due batoste di Atalanta e Fiorentina pesino molto di più. Ciao, guarda Dennis, hai ragione, perché poi si va a vedere sempre l'ultima, no? L'ultima disfatta, in questo caso Parma, che però potrebbe essere quella decisiva. È chiaro che se ripercorriamo tutto quello che ha fatto la Juventus con Thiago Motta, 13 pareggi, ragazzi, clamorosi, soprattutto alcuni, adesso saresti praticamente tranquillo, su questo non c'è dubbio, però vai a vedere sempre l'ultimo step, perché onestamente, con tutto il bene che vogliamo al Parma, e lo dicevo io stesso, attenzione perché il Parma è un avversario molto temibile, però non ti aspettavi che perdessi, e questo è un po' il discorso, no? Quindi magari nemmeno al limite pareggiare, al limite avresti comunque un punto in più, e quindi lì comincia a diventare pericoloso. Però hai ragione, perché all'andata col Parma stesso, con Lecce, con l'Empoli, sono, è inutile ricordarli tutti quanti, però sai, una volta che arrivi lì sei quarto, quindi padrone del tuo destino, perdi a Parma, ricambia tutto, capite? Vai Gabri.
Iliano, Sascio da Viterbo.
Sascio.
Allora, anch'io credo fermamente che la favorita numero uno sia la Roma. Anche per me fa 9 punti, sia perché l'Atalanta è salvo, cioè è in Champions di fatto, e no, se non Gasperini va a Roma, secondo me non è che gioca col coltello fra i denti, e gli farà piacere anche fare la Champions. Detto questo, noi non ce la meritiamo la Champions.
Ah, perché così,
ci siamo
già
fatti recuperare 15-16 punti dalla Roma, meritiamo di stare fuori. Secondo me non siamo da Champions League, non è il nostro terreno. È bene un bel bagno di umiltà, perché forse finché non si tocca con mano l'aver fallito sul campo la Champions, non si capisce che bisogna cambiare qualche cosa veramente in società, con gente competente. E soprattutto puntare su Antonio Conte senza stare tanto ad esitare o a cercare altri nomi. E niente, detto questo, che vogliamo dire? Mi rimane di forza Barcellona, Quintiglia. Ciao, forza Juve,
mamma
Sasha.
Mia, Sasha, mi hai depresso con questo messaggio molto disfattista, anche se abbastanza realista. Sì, la Roma ha recuperato tanti punti su tutti, però adesso la sfida è con noi, con la Lazio e il Bologna, cioè, ci metto ovviamente, però che non la meritiamo non lo so, ma aspettiamo la fine, perché ovviamente i conti si fanno alla fine. Certo che io mi aspettavo all'inizio, ve lo ricordate, no, proprio i primissimi tempi io ho pronosticato una Juventus quantomeno in lotta per lo scudetto, ok, anche se non da favorita ovviamente. Invece non solo non è stata in lotta per lo scudetto, ma adesso rischia anche di non qualificarsi. Che non la meriti non lo so, non ne sono convinto, perché poi bisognerà capire chi andrebbe nel caso in cui la Juventus non riuscisse a qualificarsi. Bisogna aspettare, dai, aspettiamo, ormai mancano 3 partite, quindi chi la va, o la va o la spacca, cioè non c'è dubbio. Però insisto, e questo volevo sapere anche la vostra, serve soprattutto questa qui. Se non hai la testa puoi fare qualsiasi schema, puoi fare qualsiasi altra scelta, ma serve essere concentrati, perché se tu rivai in vantaggio e poi ti fa raggiungere è inutile, vuol dire che questa squadra strutturalmente, ma secondo me soprattutto dal punto di vista della struttura mentale, è carente, ma in maniera preoccupante. Quindi il prossimo anno, quindi per il futuro, io lo dicevo con un amico oggi pomeriggio, ho detto secondo me, l'ha detto anche qualche ospite qui, a proposito, 19.35 ovviamente Zebre e Leonetti con Franco Leonetti, poi alle 20.05/10 avremo Bonini. Però questa è una Juventus che se non hai la testa non fai nulla, io sono convinto di questo. Quindi dicevo, per la prossima stagione, in generale per il futuro, al di là delle rivoluzioni in panchina, ammesso che ci sarà, credo che Tudor non verrà, secondo me non verrà confermato, al di là delle modifiche in società, e sicuramente qualcosa accadrà, mi riferisco a Chiellini in particolare, bisogna scegliere sì i calciatori forti, ma che siano anche degli uomini. Per uomini intendo personalità e ovviamente carattere, che poi è sinonimo, perché puoi prendere anche un giocatore forte tecnicamente, se poi molla mentalmente è tutto inutile. Quindi gli uomini quasi prima del giocatore, cioè la Juventus secondo me deve tornare ad avere anche dei valori umani per quanto riguarda i giocatori, perché non li togliamo dalle responsabilità. L'abbiamo detto, Motta ha fatto dei danni importanti, però i calciatori ci hanno messo anche del loro, perché adesso è stato cambiato l'allenatore e ieri tu sei in vantaggio, cerca di mantenere questo benedetto vantaggio, vai a Parma, non mollare, non tornare indietro come quando eri con Motta. Quindi non hanno più l'alibi dell'allenatore, e quindi anche loro hanno ovviamente le loro colpe. Anche sotto questo aspetto c'è una divisione, alcuni ritengono che diversi calciatori addirittura non siano da Juventus, e secondo me qualcuno non è da Juventus, altri invece dicono che è una questione tecnico-tattica dell'allenatore, che questa è una rosa addirittura discreti, se non sbaglio dice più o meno a livello del Napoli. Napoli sicuramente ce l'ha corta, visto anche le cessioni che gli hanno fatto, i due più forti, no? Osimhen in estate e il Kvaratskhelia a gennaio. Però se poi andiamo a vedere il centrocampo del Napoli, la Juventus non ce l'ha. Ragazzi, il centrocampo del Napoli forse insieme a quello dell'Inter è il più forte della Serie A, per esempio. Ma in quel caso, e bisogna dirlo, io lo ripeto, piaccia o non piaccia, la differenza in quel caso la fa Antonio Conte. Vai Gabri.
Ciao fratello Gobbo,
ciao.
Sono Davide da Genova.
Davide.
Io sostanzialmente, il mio pensiero, non vedo nessuna differenza, e con questo premetto non do colpa né a Tudor, che secondo me ha portato solo la Juve in Trinità, ma a causa dei giocatori che non sanno stare in campo, resistono un tempo, mezz'ora, alcuni sono veramente scarsi, non tengono la maglia, se ne salvano due o tre, ma proprio a essere buoni, Vlahovic... non è cambiato nulla, anzi secondo me è peggiorato anche prima di questo infortunio. L'unico che secondo me si salva è Thuram, non è cambiato assolutamente nulla, è la colpa e dei giocatori, la mentalità. Ciao fratello Gobbo.
Grazie a te Davide, dei giocatori ai quali però bisognerebbe trasferire anche la mentalità, in questo caso quella della Juventus. Allora, un amico, e poi diamo la linea a Gabriele per la pausa, per quanto riguarda se più di due squadre arrivano a pari punti 2, ve l'ho detto come funziona. Allora, Juve, Lazio e Roma sono a 63 e questo lo sappiamo, no? Poi dietro c'è il Bologna a meno 1. Nel caso in cui più di due squadre arrivassero a pari punti, il criterio sarebbe questo: ci sarebbe la classifica avulsa con questi ordini, punti. Quindi facciamo finta che Juve, Roma e Lazio arrivino tutte e tre al quarto posto, ok? All'ultima giornata. Quindi classifica avulsa con questi ordini: punti, differenza reti generale, quindi prima i punti, amico, che c'è scritto prima, e poi la differenza reti generale. Gol totalizzati, realizzati ovviamente. Qualora ci fossero ulteriori parità, che sarebbe clamoroso, si ricorrerebbe al sorteggio, che invece sarebbe una beffa. Prima tu, Davide, hai nominato Thuram non è che è l'unico che si salva. Secondo me, il migliore acquisto dell'era Giuntoli. Tra poco, Franco Leonetti.
Fuori di Juve.
Eccoci qua di nuovo in diretta, 340-54-253-24. Tanti messaggi. Ciro Venerato di Rai Sport ha detto: Giuntoli è nell'occhio del ciclone a Torino. Vediamo un po' a cosa si riferisce. Allora, lui dice: a microfono di Rai Sport, Venerato ha parlato di un ambiente non del tutto sereno in casa Juve. Stamane avevo letto una sorta di guerra fredda, adesso chiederemo anche a Franco, dove i tifosi non perdonano a Giuntoli la scelta di Thiago Motta a discapito di Conte, che pure in dirigenza alcuni sostenevano, e adesso si interrogano sull'operato del direttore tecnico, visto che Conte si sta giocando lo scudetto con il Napoli. Vedremo se anche dal punto di vista societario qualcosa in casa bianconera cambierà in vista all'anno prossimo. Sicuramente Chiellini avrà un ruolo importante, sicuramente un arrivo di Tognozzi, che sarebbe un ritorno, toglierebbe un po' di spazio di manovra allo stesso Giuntoli. Vedremo, perché Franco ci dirà su queste cose, sapete che è uno dei più informati, quindi mi vado a collegare proprio con Franchino. Ciao Franco. Non si sente Franco, quindi magari adesso stiamo cercando.
Ecco.
Adesso sì, ben ritrovato Franco, ben ritrovato.
Ciao Quinto, un saluto a te, alla regia, e so che questa sera la regia ha parecchio da lavorare.
Non diciamo.
Il perché.
Non lo diciamo.
Ovviamente un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Allora, caro Franco, siamo a meno 3 dalla fine del campionato e siamo in 3 al quarto posto, considerando poi peraltro che sabato sfideremo una di queste due, cioè una delle due capitoline, che non so se coinciderà con la nomina del nuovo Papa, vedremo, perché qualcuno sta già facendo dei discorsi strani, però a parte queste battute, onestamente Franco, perché parlare di ieri, sì, adesso lo accenneremo, adesso la Juventus sta meglio o peggio? Cioè, aspetta, mi spiego, sta peggio perché è stata raggiunta da due squadre, ma rispetto alla corsa Champions, secondo te è ancora semifavorita, come ha detto poco fa Maifredi, che ho avuto la scorsa settimana qui a TMV Radio, oppure invece anche psicologicamente non è che sia favorita, visto che la Roma non perde più, la Lazio è tornata in auge?
No, io non vedo una Juventus favorita, mi spiace dirlo, spero di sbagliarmi, però hai già detto molto tu, prima la Juve era solitaria al quarto posto, pur con dei distacchi minimi, in questo momento insomma c'è questa coabitazione con le due capitoline, il Bologna è un punto, ieri secondo me si è persa una grossa occasione per dare, non dico una svolta, ma uno strappo importante. Il primo tempo ci aveva fatto ben sperare, poi insomma il secondo tempo è andato come è andato. Io credo che sarà veramente molto molto dura e complicata per tutti, in primis per la Juve di Tudor. E ripeto, a me non piace mai fare il profeta, però ti ricordi cosa dissi qui, l'ho scritto anche tante volte appena arrivò Tudor. Qualcuno diceva, beh, bastava cambiare allenatore, sì sicuramente il cambio è stato tardivo, però Tudor, io l'ho sempre detto e scritto e lo ribadisco questa sera, dovrà fare un'impresa, perché la situazione è veramente difficile, complicata. quattro squadre per un posto. Io non vedo perché la Juve in questo momento, secondo i pronostici di qualcuno, dovrebbe essere favorita. Io mi auguro che sia così, ma la classifica e anche l'andamento delle partite dice altro. E ribadisco un concetto, mi auguro, me lo auguro, lo dico 1247 volte, che la sconfitta di Parma non debba essere poi un paletto, un paradigma per fare certi discorsi a fine stagione. Speriamo, è chiaro che la Juve contro la Lazio è attesa da un match decisivo, mi pare evidente. Se lo vinci diventa decisivo, gli altri due risultati potrebbero essere fondamentalmente pregiudicanti, perché poi abbiamo sempre ragionato su Lazio, Bologna, ma la Roma è un treno che non si ferma più e credo che sia assolutamente preoccupante.
Sì, non c'è dubbio, Franco. Io sto cercando, intanto la prima risposta che hai dato ci ha dato qualche assist per la frecciata di domani su Bianconera News.
Sì, ma domani, oltre ovviamente a questa corsa folle Champions, io metterò l'accento su un fattore che anche qui predico da mesi, cioè i troppi assurdi, paradossali infortuni muscolari. Ieri è arrivato anche quello di Cambiaso, io domani... insomma, chi avrà la bontà e la voglia alle 18 di leggere il mio editoriale troverà la lista completa degli infortuni muscolari, e una lista spaventosa, spaventevole e devastante. Dico solo questo: la Juve in tutta la stagione non ha mai avuto, anche solo per una singola convocazione, tutta la rosa a disposizione, ed è evidente che questo gravissimo problema, che ha privato la Juventus in partite importanti di cartello, di livello, di alcuni giocatori, questo è un problema che andrà assolutamente risolto e a parere mio è una priorità assoluta, ancor prima di andare a pensare a giocatori da vendere, da scambiare, da comprare. Questo è un problema che va assolutamente risolto, perché quest'anno è stata un'ecatombe e non puoi competere, oltre al disastro di Motta, lo abbiamo detto tante volte, quando praticamente hai mezza squadra sistematicamente fuori.
Ah, non c'è dubbio. Guarda, Franco, ti stavo cercando di fare un discorso. Se la Juventus, è chiaro che la maggior parte delle gare durante la gestione Motta, quindi lo sappiamo, però anche in queste ultime sembra quasi che ormai sia strutturale la cosa, 21 volte la situazione di vantaggio è stata raggiunta, ok? Ora siamo a 3 gare dalla fine, è cambiato l'allenatore, tanti esperimenti non li puoi fare. Convieni con me che forse più del discorso tecnico-tattico, che pure ovviamente è importante, se non ci sei con la testa, Franco, possiamo fare, no, 3-4-2-1, 3-4-1-2, 4-3-3, eccetera eccetera, non vai da nessuna parte, perché anche con il Bologna, mannaggia la miseria, ma anche il secondo tempo con il Monza, che poi abbiamo vinto, comunque a un certo punto questa squadra ieri non si è spenta, per carità, Franco, però non è possibile che non riesca per esempio mai a raddoppiare, mai a congelare il risultato, mai a dare una certezza. Convieni con me che in queste 3 gare, se non c'è una svolta mentale, io non lo so, guarda, non continuo, continua tu.
Ma guarda, io convengo con te, anche perché sono purtroppo, tristemente, discorsi che noi facciamo da tutto l'anno. Certo. Questa è una squadra che nel secondo tempo ieri ha perso solidità e arriva quel gol per la sfortunata deviazione di Renato Veiga, però il Bologna era cresciuto e la Juventus si era abbassata. Ma soprattutto questa è una squadra che, oltre a non riuscire a raddoppiare e a congelare le partite, è una squadra che non riesce a creare delle occasioni. Cioè, bravo. Nel secondo tempo io conto come unica vera occasione da gol quell'incursione di Colomoni, che poi non capisco perché si butti per terra, vabbè, con il tiro di Alberto Costa ribattuto da Lucumì. Quella è l'unica occasione da gol, perché sì, Nico Gonzalez fa quel tiro, ma è un tiro abbastanza telefonato. È anche vero che la Juve fa 2 gol, ma sono tutti e due viziati da fuorigioco, e quello di Cambiaso è veramente un peccato, perché quello sarebbe stato il momento nodale per dare la mazzata al Bologna. Però a prescindere da tutto ciò, questa è una squadra che nel secondo tempo si è difesa, è stata ordinata, ha avuto tenuta mentale rispetto a alcune gare volte in stagione, no, quinte, dove la Juve prendeva gol e poi si andava veramente in panico,
si spegneva,
la Juve
spegneva, certo, certo.
si spegneva o comunque andava in panico. Devo dire che la cura Tudor da questo punto di vista ha dato dei risultati, però ragazzi, questa è una squadra che con la qualità che ha, non eccezionale ma ha qualità, non riesce mai a raddoppiare, non riesce a creare 3-4 occasioni da gol. Troppo poco quello che hai fatto per vincere a Bologna, ed era una gara fondamentale. E da questo punto di vista, proiettandoci a sabato con la Lazio, è sicuramente un fattore di preoccupazione, da dei grattacapi, mi pare abbastanza palese la cosa.
Su questo non c'è dubbio. Leggo un paio di messaggi per te, Franco. Allora, ciao Quinti, buonasera Quintiliano, buonasera Franco. Un quesito su Giunto: alla luce del suo fallimento per il suo operato, non ritiene corretto il suo licenziamento per giusta causa, tra virgolette, a fine stagione? Un sentito ringraziamento, Marco da Torino. E tra l'altro, Franco, ti aggiungo che Ciro Venerato, il collega di Sport, ha detto attenzione perché Giuntoli è sotto, tra virgolette, osservazione, cosa che però avevamo già anticipato noi, Franco. Però tu ritieni, tra virgolette, sempre licenziamento, lo chiama per giusta causa, comunque che debba e possa essere allontanato Giuntoli a fine stagione?
Beh, intanto saluto Marco. Ma sai, dell'osservazione attenta, del focus della proprietà e di quello che rimane della società su Giuntoli, ne abbiamo parlato in tempi non sospetti. Io però muovo questi dubbi. Il campionato finisce il 25 di maggio, la Juventus dopo 10 giorni sarà già in procinto di imbarcarsi per gli Stati Uniti, ci sarà una prima finestra di mercato e mi risulta che Giuntoli in questo momento stia facendo il mercato, comunque stia facendo delle operazioni, poi finirà il mondiale e ci sarà la seconda finestra di mercato. È vero, Giuntoli ha fatto male, malissimo secondo me in tutti e due gli anni. Non voglio neanche commentare il mercato di gennaio di quest'anno, ma soprattutto dell'anno scorso, quando l'allenatore dell'epoca Allegri gli chiese dei rinforzi e lui, con tutto rispetto, gli portò Thiago Jalò e Alcaraz. Quindi Giuntoli ha peccato di supponenza, ha fatto male, ha accettato un ruolo che non era il suo, quello di responsabile dell'area tecnica, e ha fatto palesemente trapelare le sue non capacità manageriali, mi pare evidente. Però io credo che cambiare Giuntoli quest'estate non sia così banale. Uno, per quello che stavo dicendo, sta operando. Due, perché dovresti avere un sostituto pronto. Tre, anche dal punto di vista economico potrebbe essere un bagno di sangue, perché ha ancora 3 anni di contratto, esatto, Cristiano Giuntoli. Quindi io sulla sicurezza di Giuntoli via dalla Juve oggi sinceramente non ho delle alte percentuali. Poi magari succederà, però questa è un'annata molto particolare, da fine maggio fino a fine luglio, e la Juventus in questi 2 mesi avrà parecchie situazioni da dirimere e da risolvere, quindi vedremo, ma in questo momento sai che io non faccio percentuali. Io credo che Giuntoli in questo frangente sia più vicino a rimanere, poi vedremo le evoluzioni.
Certo,
sì.
E quindi per metà rispondi anche a Bruno che dice: ciao Quinti, ciao Franco, datemi delle buone notizie fuori Giuntoli. Abbiamo già risposto all'idea di Franco, e poi aggiunge: è un presidente vero.
Presidente vero, non rappresentativo sarebbe auspicabile, però io credo che la rivoluzione in società passi attraverso un direttore generale, la promozione di Giorgione Chiellini, uno Scanavino che si occupi attentamente dei conti, un Giuntoli o comunque un direttore sportivo che lavori in sinergia con proprietà e con la società. Poi se il presidente lo vogliamo operativo, non so quanto la Juventus in questo momento possa andare a prendere un presidente operativo. È facile dire Del Piero, ma Del Piero lo ha spiegato 1000 volte: io quando assumerò una carica vorrò avere voce in capitolo e vorrò essere operativo. Quindi Guarda, io ti dico, la ristrutturazione della società può anche passare non attraverso un presidente, l'importante è che poi le cariche operative, esatto, siano assolutamente di grande competenza.
Non c'è dubbio. Invece Andrea da Milano va un po' dietro, Franco, e ti chiede un giudizio sull'espulsione catastrofica, a mio giudizio, di Ildiz, e quanto pesa la sua squalifica. Grazie.
Tanto, tanto, tantissimo, l'ho detto qui lunedì, lo ribadisco, andare a giocare a Bologna senza il Diz ti toglie delle percentuali elevatissime per quanto concerne la creazione di occasioni, le sgroppate, i dribbling, l'inventiva, dei probabili gol. Peserà secondo me ancora di più a Roma con la Lazio, perché non ci sarà Cambiaso. Qualcuno può dire cosa c'entra, sono ruoli diversi, ma che il Cambiaso visto ieri era un Cambiaso in spolvero. E se non ci saranno dei recuperi, penso a Cobb Miners, penso eventualmente a Gatti, eventualmente a Vlahovic, la Juve andrà per l'ennesima volta a giocarsi una partita importantissima, e ripeto, quella contro la Lazio è decisiva, con tante troppe assenze. Quindi l'ho detto lunedì e ribadisco in nuce, grave l'espulsione, grave l'atto di Ildiz, non trovo da parte mia delle scusanti, speriamo che non si debba pagare un dazio altissimo per questa espulsione.
Andiamo con qualche audio, Gabri, almeno sentiamo i nostri amici.
Ciao Quintiliano, sono Luca da Roma.
Ciao Luca.
Voglio dire una cosa, siccome voi siete secondo me i più onesti intellettualmente, però grazie, bisogna ammettere che nella scelta dell'allenatore molto ha contato anche la spending review prevista dalla società. Quindi, avendo a bilancio ancora Allegri, che comunque prende anche sopra i 7 milioni di euro, non potevi, anzi la scelta è stata di non andare a prendere un altro allenatore con analogo stipendio. Magari una scelta sbagliata, ma logica nel momento in cui l'abbiamo fatta.
Grazie Luca, questa è una buona riflessione, Franco, non ci abbiamo mai pensato, no, perché magari uno dice forse sarebbe stato meglio prendere Conte che dovevi pagare di più. Secondo te la scelta di Motta, al di là del voler cambiare eccetera eccetera, come dice Santarelli, abbiamo provato la nouvelle cuisine, no, che nella Juventus non va storicamente, Franco, non funzionano queste novità, diciamo così, esotiche, ecco, mi viene da dire questo, uso un termine forse improprio ma per farmi capire, è stata dettata anche dal fatto di, diciamo così, unire comunque un emergente con la necessità di un ingaggio non eccelso, mettiamola così.
Guarda, visti i risultati, l'ennesima scelta sbagliata. Però io dico a Luca, attenzione alle cifre. Perché dico questo? Intanto Allegri aveva comunque concordato una buona uscita, quindi Allegri non so per quanto possa pesare sul bilancio, ma c'è una buona uscita, cioè Allegri fa parte del passato. Se si è pensato di scegliere un allenatore anche in base alla spending review, si è fatto un errore clamoroso. E attenzione a quello che ti dico. A me risulta che, per esempio, Conte, che non è mai stato contattato nemmeno per un caffè da Giuntoli, avesse fatto presente ai vertici della società, in primis al presidente Ferrero, che lui sarebbe stato in grado di abbassarsi lo stipendio fino a 4 milioni e mezzo o 5. E quanto prendeva a Motta?
3,5, giusto?
Ok. Credo di aver
risposto, certo, non c'è dubbio. Altre due domande per te, Franco. Allora, avevo visto domanda per Franco, te la fa Claudio da Firenze che ci saluta. Buonasera intanto a te, Claudio. Quale direttore sportivo ti piacerebbe se Giuntoli dovesse essere mandato via?
Intanto saluto Claudio. Guarda, il direttore sportivo che a me piacerebbe è un direttore sportivo che è stato a Roma con la Lazio. A me Tare piace molto moltissimo, perché è un direttore sportivo che ha una conoscenza del calcio veramente elevatissima, e soprattutto Tare, parlando con... sì, dei giocatori. Tare conosce perfettamente i giocatori della Serie B spagnola, il terzino albanese, il terzino olandese che gioca in Serie B. Ha una conoscenza calcistica incredibile. Io non sto dicendo che sarà Tare, anzi credo che Tare sia più in orbita Milan, o comunque è stato più volte, ha avuto dei colloqui con il Milan, anche se poi lì gli è stato detto le faremo sapere.
Sì, vabbè, esatto, vabbè. Ma l'hanno messo in stand by, l'hanno lasciato in stand by, diciamo così,
che è una, vabbè, che dimostra anche lì la forza di una società, ma credo che i problemi di casa Juve siano maggiori, ci interessino di più. Tare sarebbe una situazione che mi gusta parecchio, però vedi, qual è il vero problema, è che se tu vari dei progetti poi devi sostenere gli uomini e devi sostenere i progetti stessi. Io mi ricordo che cosa dicevamo tutti quando è arrivato Giuntoli. Adesso dopo 2 anni è da rottamare, da prendere a pedate nelle terga, e significa che tu hai una proprietà che interviene solamente in extremis per salvare il salvabile, e soprattutto non hai una società forte. La realtà è questa. Quindi poi un altro che mi piace molto è Sartori, ma tu potresti prendere il Maradona dei DS, ma se non hai una società forte, funzionale, da Juve, tu continui a bruciare uomini su uomini senza raggiungere risultati auspicabili e di spessore.
Mi viene anche da pensare su Tare, Franco mi ha dato un assist, perché noi pensavamo che Giuntoli fosse anche quel direttore sportivo, no? Anche se la carica è di direttore tecnico, che scoprisse dei talenti sconosciuti, semi sconosciuti, no? Come Caraschveglia. Invece alla fine forse più Tare la Lazio ne ha portati parecchi di cui non si conosceva nulla, invece poi magari sono anche esplosi. Una domanda per Franco: perché non si può?
No, ma Giuntoli comunque scusa, vai. Puntualizzo solo questa cosa. No, Giuntoli questa caratteristica e questa peculiarità ce l'ha.
Ma nella Juve.
Però nella Juve fino adesso tutto ciò non lo ha mostrato.
Una domanda per Franco: perché non si può avere Tether come sponsor, visto anche che si è più volte offerto? Saluti Sergio dalla Romania.
Beh, anche perché Tether innanzitutto, a parte la quota che ha in società, che è poco meno del 10%, ma soprattutto mi risulta che non abbiano le autorizzazioni e non ci siano delle documentazioni che possano consentire a Tether, almeno ad oggi, di fare il main sponsor di maglia della Juventus. Ma la situazione Tether, secondo me, è da tenere monitorata e sotto l'occhio di bue, perché è una situazione estremamente anomala, soprattutto in casa Juventus. E infatti Tether spinge per avere, non dico un incontro, ma dei chiarimenti, dei pourparlers con il Zor. Vedremo se questi incontri poi ci saranno o meno. Però è chiaro che, insomma, non dico una scalata, ma un'introduzione di quote alternative a Exor è sicuramente stimolante da questo punto di vista, anche perché non era mai accaduto in precedenza, se non pilotate o volute dalla proprietà principale. Questo è
esatto. Lui più volte ha lanciato degli assist, questo bisogna dirlo, però mi pare di capire, Franco, e tra l'altro, come dicevi tu, ci sono delle cose burocratiche nel caso in cui decidesse
quelle
di fare il main sponsor.
Esatto.
Che noi umani non possiamo capire, mi viene
da giornalisti possiamo riportare, insomma, poi entrare in questo tipo di ginepraio è veramente troppo.
Vai Gabri.
Ciao Quinti, domanda per Frank, se
vai.
È lì, ma la Juventus si sta ponendo il problema degli infortuni e del fatto dei recuperi dagli stessi? Perché non possiamo parlare di sfortuna, per tutta la stagione abbiamo avuto una media di 8-9 indisponibilità, ed è un tema che avevamo anche gli anni precedenti, ricordo si dava la colpa a Folletti. Cioè, qui c'è qualcosa da analizzare, capire e andare a intervenire.
Guarda Leonardo, grazie, hai fatto un tempo, Franco è qui, ma Franco ha risposto prima, praticamente l'ha posto lui il discorso degli infortuni ed è stato come al solito esaustivo. Però è da qualche anno, Franco, io mi ricordo che Nedved, quando si interruppe il campionato per il mondiale, disse: in questa fase cercheremo di analizzare i problemi legati agli infortuni. Tu ricorderai, poi è accaduto di tutto, il terremoto, e quindi non si è fatto più nulla. Quindi non era colpa di Allegri, tanto per intenderci, se tanti calciatori si infortunavano. Io me lo ricordo, ogni volta che Allegri, anche al Milan, dove arriva lui ci sono gli infortunati. Mi pare di capire che sia un problema ormai atavico questo, no?
Purtroppo sì, intanto Leonardo, ripeto, smuove un'argomentazione che ormai è diventata fondamentale. Noi ne abbiamo parlato, io ne ho parlato mesi fa, perché è basilare. Bisognerebbe capire che cosa è successo negli ultimi 2 anni e mezzo, perché io ricordo benissimo che sotto Allegri venne chiamato un supervisor molto molto importante, sì? Uno dei top.
Vero.
Preparatori. La realtà è che poi mi risulta già l'anno scorso sia stato messo a latere, e sarebbe molto interessante questo supervisor dell'area fisico-atletica che fine ha fatto, se sta continuando a operare. Quello che mi sento di dire è che il disastro di quest'anno non può più essere ripetuto, altrimenti davvero non, cioè, diventa difficile poi competere. Quindi io mi auguro che questo tema venga sviscerato, chiarito e soprattutto risolto da parte della Juventus, ovviamente della società.
Non c'è dubbio, Franco, non ti chiedo sul discorso legato all'inchiesta sulle due curve, perché altrimenti dovremmo stare qui minimo un'altra ora. Peraltro...
Infatti, stavo per chiederti quante ore ho.
Appunto, no, vabbè, sta diventando una cosa tra il ridicolo, non lo so, guarda.
Tutto molto strategico.
Sì, sì.
Tutto
anche il 30, no, la sentenza della giustizia sportiva è il 30, in modo tale che il 1° maggio, senza giornali, facciamo passare così. Un amico mi ha detto: quindi adesso sono uscite altre cose, 7 arresti, si sono confermati i rapporti tra il vicepresidente dell'Inter e lo so, ma tanto ormai la giustizia sportiva ha emesso la sua sentenza, quindi se non ho capito male, Franco, ormai si va solo sul binario penale, no? Giusto?
Assolutamente sì, la cosa penosa, ridicola e veramente vomitevole è che la giustizia sportiva per l'ennesima volta abbia partorito un mostro dalle dimensioni enormi, però vedi, questa volta non c'era la Juve di mezzo, quindi probabilmente a qualcuno va molto molto bene così.
Non c'è dubbio. Allora, caro Franco, grazie, con te martedì, mercoledì e giovedì dalle... Lo so, però ridillo tu.
15 alle 16, ieri e oggi aspetto tutti i nostri ascoltatori. Da domani fino a giovedì tanti temi, e noi ovviamente ci rivediamo qui
lunedì, sempre lunedì con il solito auspicio di commentare una vittoria e forse un piede e mezzo in Champions League.
Io me lo auguro.
Chissà.
Io me lo auguro, speriamo possa essere così. Ciao, quindi.
E probabilmente commenteremo anche il nuovo Papa, da come mi hanno detto alcuni che fa alcuni
guarda,
vaticani.
A prescindere dai vaticanisti, dalle previsioni, io mi auguro di poter parlare di una Juve vittoriosa a Roma. Poi se ci sarà anche il nuovo Papa spenderemo qualche discorso, va benissimo.
Grazie mille, Franco, un abbraccio, grazie, buona serata,
buona continuazione, un abbraccio a te,
grazie.
Ciao.
Allora, siamo giunti ovviamente al break, quindi palla a Gabri Latini, dopodiché faremo dell'analisi ancora un po' più tecnico-tattiche con Massimo Bonini.
Fuori di Juve.
Allora, di nuovo in diretta, tra poco ci collegheremo con un ex centrocampista della Juventus che farebbe comodo anche lui adesso, ragazzi. L'uomo che proteggeva Michel Platini, vi rendete conto? La sentinella delle Roi Platini, cioè Massimo Bonini. Ciao Quinti, confidavo nella speranza di vedere Giuntoli ai titoli di coda nel film Juve, purtroppo il caro Franco Lonetti ha ipotizzato tutt'altra previsione. Buona serata, Cri da Isola Liri. Sai Cristina, in realtà tanti vorrebbero, perché giustamente dicono responsabile numero uno è Giuntoli e via, però non è semplice perché aveva 3 anni di contratto, quasi sicuramente ci sarà un ridimensionamento, su questo insomma credo che l'abbiamo capito tutti, anche perché ripeto, secondo me è stato anomalo, lì ha sbagliato Elkan a dargli tutto quel potere, troppi ambiti ricoperti. Una società importante come la Juventus servono queste figure invece intermedie dal punto di vista ovviamente dirigenziale. Ne sa qualcosa per esempio uno che ha vissuto una grande Juventus, cioè Massimo Bonini. Ciao Massimo.
Ciao, buonasera a tutti.
Massimo, cerca di darci una ventata di ottimismo perché i nostri ascoltatori sono un po' preoccupati dopo quello che è accaduto ieri e soprattutto su questo quarto posto insieme a Roma e Lazio a tre giornate dalla fine. Sabato prossimo la Juventus con qualche defezione sfiderà proprio la Lazio, quindi Juventus rispetto alla corsa Champions secondo te rischia grosso oppure?
Oppure passa, ma però non è facile, diciamo, complicati un po' la vita in queste ultime partite. Anche ieri, insomma, erano partiti molto bene, poi dopo hanno smesso, non dico smesso di giocare, però non hanno continuato a cercare per poter vincere questa partita. Mi sembra un po'... insomma, anche alla fine togliendo anche l'allenatore ha fatto delle scelte un po' strane, mi sembra, perché togliendo l'unico appunto che abbiamo, mettendo un esterno, un atteggiamento un po' strano, delle cose un po' strane. È un peccato perché insomma dobbiamo raggiungere assolutamente questo quarto posto e cercare di far di tutto. È logico che adesso siamo complicati la vita e devi andare a vincere a Roma con la Lazio, che è un'ottima squadra, gioca un ottimo calcio, dei giocatori molto bravi, soprattutto da uno contro uno, e non sarà facile, però bisogna essere sempre positivi e cercare di pensare di far di tutto per poter raggiungere questo quarto risultato, questo quarto posto.
Su questo non c'è dubbio, la Juventus che ha cambiato allenatore, quindi prima tanti calciatori avevano anche un po' una sorta di tra virgolette alibi, no? Dice non andiamo d'accordo con l'allenatore, non riusciamo a capire cosa voglia dal punto di vista tattico. Mi pare di capire però che alcuni problemi in particolare, io insisto su questo problema, quello legato al fatto che la Juventus non riesca mai a chiudere delle partite e quindi rischia poi che vengano pareggiate, se non addirittura perse. Secondo te è un problema di testa, di tecnica, di giocatori che non sono alcuni da Juventus, di tattica? Qual è il problema vero di questa Juventus che non chiude mai le partite, per esempio?
Non è facile trovare una soluzione, bisognerebbe essere dentro e capire tutte queste dinamiche. Logico che è strano perché ci sono tanti giocatori come Conceição oppure il centravanti francese che hanno preso per ultimo, che partono sempre, sono partiti benissimo tutto, erano giocatori determinati, dei top player, poi dopo sono stati messi in discussione e giocano, alternano le partite sì, perché no, giocare un quarto d'ora alla fine, insomma sono certi giocatori che devono giocare sempre, devono, secondo me, giocatori che sono così bravi, perché poi insomma quando sono arrivati sembravano dei giocatori, dei top player, dei giocatori che possono fare la differenza. Però mi sembra che in quella squadra lì sono tutti messi in discussione, non c'è una squadra titolare, una squadra dove ci sono tanti cambi. È vero che hanno delle rose molto ampie e tutti possono giocare, però quando un giocatore gioca bene, che magari fa gol, e poi dopo la partita successiva non gioca, insomma perde un po' di autostima, di... insomma non ti senti considerato come me, quando giochi bene devi giocare sempre in titolare. Insomma non c'è una rosa di giocatori di una squadra dove, di titolari, sono sempre va bene, tanti infortuni, però non mi sembra un po' difficile trovare questa rosa, questa squadra di titolare.
Non c'è dubbio. La sensazione, caro Massimo, è che comunque a fine stagione difficilmente Tudor verrà confermato. Quindi ti chiedo se tu hai questa stessa situazione nel caso in cui appunto non venisse confermato. Mi dici il tuo nome per la Juventus per ricostruire realmente, visto che insomma finora non c'è riuscita?
Ma realmente penso che prima di tutto bisogna costruire la società, insomma, dei riferimenti ben precisi, che quando le cose non vanno bene che devono intervenire. Lì mi sembra un po', non dico un problema, però sembra un po' strana questa cosa, perché prima di tutto iniziare sempre la stagione pensando di arrivare tra le prime quattro, se questa non è una mentalità della Juventus di una volta. Insomma, la Juventus si parte sempre cercando di vincere il campionato. Quindi tutte le volte all'inizio della stagione si parte pensando dobbiamo arrivare tra le prime quattro. No, la Juventus deve lottare soltanto per vincere il campionato e basta, insomma, per i top play, prendendo dei giocatori buoni e tutto. Ma quello che mi preoccupa è che l'anno prossimo mi sa che dovranno cambiare ancora tanti giocatori, perché sono quasi tutti in prestito.
Diversi,
sì. Valorizzare i giocatori delle altre società, perché dopo li devi dare indietro e pagare solo lo stipendio. Ma io avrei puntato più su Tonali, sui giocatori, su Tonali, su Fagioli, su Miretti, i giocatori italiani che sono stati costruiti dalla società, che sono italiani, che la Juventus ha fatto crescere, puntare su questi giocatori qua. Poi soprattutto sul blocco italiano, insomma, riprendere i giocatori bravi e i giocatori italiani, e questo è importante. Il calcio è il futuro per dei giovani, e questi giovani bisogna farli crescere, dare la fiducia di poter esprimersi al massimo, non sempre messo in discussione e poi mandarli in altre squadre.
Sì.
Prendendo poi dei giocatori in prestito, insomma, devi avere idee più chiare di come vuoi fare la squadra.
Non c'è dubbio.
E poi soprattutto anche nei ruoli, perché quest'anno avevamo solo una punta, Mili, il centravanti, un anno per recuperare, non so che problemi poteva avere, ma che può avere, ma però un anno per recuperare un giocatore è strano.
Sì, questo è un altro.
Devi avere due o tre attaccanti buoni. Io vedo l'Inter ne ha 4-5 di attaccanti che molto bravi, che insomma se viene meno uno, noi l'attacco non abbiamo poca scelta.
Hai parlato giustamente di discorso societario. Tu sai che insomma molto probabilmente, te lo dico io, Chiellini assumerà un ruolo, diciamo così, importante nell'area sportiva, quindi questa già potrebbe essere, diciamo, una mossa, per intenderci. Rispetto invece ai calciatori, Vlahović sicuramente andrà via, Colomani difficilmente verrà riscattato, bisognerà rifare l'attacco, caro Massimo, e quindi ti chiedo il tuo, però non mi hai risposto prima, il tuo allenatore ideale nel caso in cui non venisse confermato Tudor, chi potrebbe essere a tuo avviso?
Ma bisogna capire sempre, non è facile, ma io punterei sempre su uno giovane, su uno anche se ha poca esperienza. Per me Fabregas mi sembra un allenatore molto che fa giocare bene a calcio. Questo, io penso che devi trovare un allenatore che la gente va allo stadio per emozioni, perché Fabregas mi sembra nel Como ha fatto non bene, benissimo. È logico che ha poca esperienza, tutto può essere anche come Motta che ha fatto bene a Bologna, però se conosci bene, lo senti parlare, mi piace perché è positivo, dà sempre degli stimoli nuovi, insomma mi piace come figura, come persona. Bisogna cercare, secondo me, un allenatore bravo, ma soprattutto una persona che ti senti importante. Lui mi sembra che fa sentire importante tutti, Como ha fatto un ottimo lavoro. Io dico uno così a caso, poi se vuoi andare più sul sicuro si può prendere Mancini, si può prendere come allenatore. Anche Mancini ha tantissima esperienza, tutto, insomma ce ne sono, ma poi
non citi Conte, stranamente, Massimo.
Sì, Mancini, Conte. Anche se Conte, insomma, sentirlo parlare non mi piace tanto, perché è sempre dietro a lamentarsi, sempre dietro a trovare la scusa. Poi sicuramente il giornale dice delle cose, negli spogliatoi ne dice degli altri, non è il vero Conte, però non mi piace come persona.
La comunicazione
è sempre troppo negativa, troppo scuse, troppo non mi fa piacere
sotto questo aspetto.
Tanto sì. Di cappello per quello che ha fatto, per quello che fa, per come fa a gestire la squadra, come anche se poi il Napoli, devo essere sincero, non mi crea tutto, non mi è primo, insomma, in classifica, tutto, però non mi dà tutte queste emozioni vederlo giocare. È una squadra molto speculativa, una squadra che rischia poco, che però giustamente quello che conta più dopo sono i risultati. però a livello di emozione, di vedere giocare il calcio bello, il calcio spettacolare, il calcio propositivo, non mi fa impazzire. Soprattutto in questi ultimi anni di Conte, perché all'inizio la Juve ha fatto non bene.
Benissimo, esatto.
Mi piaceva da matti, mi piaceva perché rischiava molto, attaccava con tanti giocatori, creava tante occasioni. Ultimamente è un Conte un po' diverso, però quello che conta poi alla fine è vincere.
Certo.
Conte sicuramente, e poi venendo alla Juventus conosce l'ambiente, insomma, parti già molto molto avvantaggiato.
Avvantaggiato, su questo non c'è dubbio, le ultime due.
Ma non penso che va via da Napoli, non lo so.
Vedremo.
Non lo so.
Vedremo. Le ultime due, Massimo, ti stavo dicendo, la Juventus dovrà rifare quasi sicuramente l'attacco completamente, ma in particolare insomma sarà importante scegliere anche il centravanti giusto. Ora si parla di Osimhen, ma non è semplice. Secondo te chi potrebbe essere il numero 9 della Juventus del prossimo anno? Cioè chi prenderesti tu se dipendesse da te?
Non un giocatore, ti dico, a me piace per quello che fa giocare la squadra, per quello che aiuta, insomma, è un giocatore che è molto importante per la squadra. Io prenderei il centravanti del Napoli, Lukaku, mi piace molto perché anche se non fa tanti gol tutto ultimamente così, però è un giocatore che fa giocare la squadra, e poi soprattutto se butta la palla in mezzo lui la butta dentro. E questo è importante.
Esattamente. L'ultima ancora, a proposito di centrocampisti, a proposito di giovani, a proposito di italiani, tu sai che la Juventus sta seguendo, lo hai citato prima, Tonali. Sarebbe un colpo top secondo te?
Sì, sì, però io non punto, insomma, non è che non punti su un giocatore, ma il problema è qui è un po' di organizzazione della società, di avere un riferimento anche per i tifosi. Insomma è un insieme di cose. Adesso i tifosi juventini sono un po' demoralizzati per tutto questo, perché non vedono, non c'è un punto di riferimento. Io non metterei un presidente come Del Piero, come Platini, va bene Chiellini, insomma ricreare un po'
una struttura societaria forte, dai.
Sì, una società forte, che c'è un riferimento, che quando la squadra non gioca bene o dei problemi, insomma c'è uno che spiega per quale motivo, che problemi ci sono. A me piaceva molto anche Andrea, perché Agnelli tutte le volte che c'erano dei problemi si presentava e diceva la sua, poi puoi condividerla o no, però
certo.
Era sempre presente. Era bello, bello
non c'è dubbio.
Presidente che è presente.
Massimo, grazie mille e buona serata.
Niente.
Un abbraccio.
Ciao, buona serata.
Grazie a Massimo, Massimo Bonini. Buonasera Quintiliano, al di là dei problemi noti da affrontare a fine stagione, qui va presa per le corna la situazione del G-Medical. Non è possibile che a parità di infortuni nelle altre squadre si recuperi ben prima. Per sabato speriamo, Daniele da Trento. Guarda Daniele, questo è un discorso che ha fatto anche Franco, ma in particolare questo messaggio, grazie, perché mi dà l'occasione di ribadire quello che io credo. Spesso, no, si dice, gli infortuni dipendono quasi esclusivamente dalla squadra dei preparatori atletici. Però nel caso della Juventus, hai ragione quello che scrivi, da qualche anno accade questo, che i recuperi non si riesce a capire bene, non si riescono mai a capire i tempi dei recuperi. Tant'è che quest'anno, chi avrà letto anche i comunicati della Juventus dopo i vari esami clinici, c'era sempre la stessa frase: sarà rimonitorato nei prossimi giorni. E poi alla fine magari si presumeva che rientrasse un calciatore, adesso non faccio nomi, però ne abbiamo avuti diversi, che ne so, entro 15 giorni, anche come da risultati clinici, invece magari è passato un mese e mezzo. Quindi mi viene da pensare che al di là del discorso della preparazione atletica, sicuramente importante, sicuramente fondamentale, c'è anche un discorso, a mio avviso, di staff sanitario, perché poi il recupero dei calciatori dipende ovviamente da chi li cura, no? Da chi cura il problema, spesso purtroppo muscolare, in questo caso riguarda quasi di più l'aspetto sanitario che delle preparazioni atletiche, o meglio la genesi degli infortuni sicuramente è di pertinenza di responsabilità, diciamo così, della squadra dei preparatori atletici. Però poi il recupero, come dici tu giustamente, dipende molto dallo staff sanitario. E a proposito dell'inchiesta curva, vogliamo parlare dei nuovi arresti effettuati oggi, ma ovviamente va tutto bene, Daniele, io già l'ho detto, ci sono 3 nuovi arresti per estorsione e non mi ricordo cos'altro, 2 cose gravissime, ma ormai ve l'ho detto, per quanto riguarda questa inchiesta degli ultra di Inter e Milan, la parte sportiva rispetto almeno all'Inter è stata chiusa con una squalifica di una giornata già scontata peraltro da Çalhanoğlu e Inzaghi, e poi una multa, mi pare, non mi ricordo nemmeno di quanto, se non ricordo male. Però io ve l'avevo già detto, perché non perché io sia un mago, ma perché la mia fonte in Federcalcio mi aveva detto così: mettiti in testa, mi disse che finirà, mi disse questa frase, Taralluccio e Vini, così è finito, mi disse, daranno una giornata a qualcuno, a Çalhanoğlu, a quelli che hanno intercettato, e forse una multa, ma non accadrà nulla di che. Così è stato. Certo, non immaginavo per esempio il tempismo di emettere la sentenza il 30 aprile, perché poi, lo ripeto per l'ennesima volta, non è stato casuale questo, ragazzi, dai, che il 1° maggio non escono i giornali, non se ne parla sui giornali, e chi si è visto si è visto. Cioè, quindi il prossimo turno dobbiamo fare lo stesso risultato delle altre 3, con la Lazio è scontato, Marco Trasimeno, bianco-nero, sì, bisogna vedere però. Ciao Dennis da Playa, questo l'abbiamo letto prima. Enrico il Duca di Ruvo, Potenza, chi ne è con 5 E, ma cosa deve ancora accadere per svegliarti dal tuo sonno cronico? Chinè già si è espresso, caro Enrico. Se una cosa del genere sarebbe accaduta alla Juve, non dormivi neanche la notte. Che tristezza. Lotta Champions, a questo punto, che meriti la migliore, molti, moltissimi dubbi sulla nostra qualificazione. Io devo dirvi la verità, che dopo la gara di ieri, inizialmente sembrava che diciamo qualcuno potesse dire, perché per me alla fine, io l'ho scritto, tutto sommato un punto a Bologna, però sto vedendo, ma anche giustamente, perché comunque si è stato raggiunto dalle 2 squadre di Roma che sicuramente io vedo stanno meglio di noi, ragazzi, purtroppo stanno meglio di noi, ma soprattutto la Roma che sta meglio di tutte, mi verrebbe da dire. Sto vedendo molta negatività e molto pessimismo rispetto alla qualificazione in Champions League. C'è una cosa sola certa, sabato secondo me sarà decisiva. Perché? Allora, se tu perdi, secondo me sei fuori. Non parlo di aritmetica, parlo di questa, di testa. Perché poi la Lazio va avanti, la Roma non so cosa farà con l'Atalanta, magari c'è anche il Bologna che comunque ha -1, e tu poi vai a affrontare l'Udinese che sulla carta potrebbe essere anche in vacanza, sulla carta, perché non ha nulla da chiedere, però vai con la consapevolezza che non dipende più da te la corsa Champions, come 2 settimane fa e come in parte adesso, perché ripeto, tu sei insieme a Roma e Lazio, quindi tutti e 3 lo stesso punteggio, 63 se non ricordo male. Se vinci invece al contrario, vai contro l'Udinese e poi contro il Venezia, con tutto il rispetto di queste squadre, con la testa sicuramente più carica, con una consapevolezza maggiore, ecco, se pareggi ancora resta tutto in bilico. Quindi secondo me sabato contro la Lazio sarà decisiva sotto questo aspetto. Vai Gabri.
Quintiliano, saluti anche a Franco. Io
ciao.
Sì, attendiamo questa Champions, speriamo bene, ma penso che tutti gli juventini siano ormai già orientati all'anno prossimo, al di là del Mondiale del Club, che andiamo a fare una scampagnata. Allora, io spero che Conte ritorni alla Juve, perché purtroppo, ahimè, mi duole dirlo, ma non vedo una soluzione a breve, né da parte della società, né da parte di Giunto, né tantomeno con un altro allenatore, per far ritornare la Juve nel giro di pochi anni ai vertici del calcio almeno italiano. Quindi mi piacerebbe avere qualche notizia da Franco. So che lui è uno di quelli che sostiene che Conte possa tornare alla Juve. Mi piacerebbe sapere se effettivamente c'è qualcosa di concreto.
Guarda, grazie a te, io non gliel'ho richiesto a Franco, perché anche lunedì, per la seconda volta consecutiva, mi ha detto: rimango su quella scia lì, mi risulta che la Juventus punta a Conte. Questo è. Poi il problema è uno, però, attenzione ragazzi, Conte, lo ricordiamo sempre, ha un contratto con il Napoli fino al 2027, ora se vuole si libera dal Napoli. Io credo che per esempio se lui dovesse vincere lo scudetto sarebbe più semplice, sempre tra virgolette, perché dall'altra parte hai De Laurentiis, liberarsi, anche perché lui andrebbe via da vincitore. Questo mi ha detto Franco, e io insisto, ho l'impressione che comunque sia Tudor, magari sbaglio, però questa è un'impressione mia, che Tudor comunque non sia confermato, perché forse in società stanno capendo che questa squadra ha un problema strutturale mentale, che forse anche Tudor non riuscirà, perché la cosa era questa: qualificarsi in Champions League Tudor e poi dimostrare di creare un gruppo compatto, solido, cosa che purtroppo sì, sono stati dei miglioramenti, ma non sta avvenendo. Antonio da New Jersey invece dice: se la Roma vince pure a Bergamo vanno loro in Champions, stare qui a recriminare a tre giornate dalla fine mi sembra penoso, sono sei mesi che facciamo piangere. Beh Antonio, quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo parlare di dici tu la scaletta e ne parliamo, però è chiaro che tu vai anche indietro perché devi analizzare tutta la stagione. Ora mancano tre, mancano cinque, manca una, comunque sia devi fare dei discorsi legati al passato, al presente e a quello che potrebbe essere l'immediato futuro e poi il futuro un po' più in là rispetto ad alcune scelte e forse chissà magari un'altra semi-rivoluzione societaria e in panchina. Staremo a vedere, siamo giunti all'ultimo break. 340-54-25-324, tutti questi temi possono essere oggetto dei vostri messaggi.
Fuori di Juve.
Eccoci qua di nuovo in diretta, 340-54-25-324. Abbiamo tanti messaggi e come al solito cerchiamo di smaltirne il più possibile, il più alto numero possibile in questo ultimo 24 minuti. Dai, vai Gabri.
Ciao Quinti, sono Enzo da Roma. Enzo. Ma basta con questa situazione della Champions. Mi sembra che siamo diventati dei pulciari. Noi siamo a Juve, non andremo in Champions. Spero che ci andiamo, ma se non dovessimo andarci, e chi se ne frega.
Ah, così?
Continueremo a essere la Juve, vinceremo uguale prima o poi. E attenzione, cari Quinti, a quelli del 10.5, Ter si chiamano. Quelli c'hanno una barca di soldi, ragazzi. Quelli prima o poi entrano. E sai come rosicheranno altri? Perché io da un momento all'altro sento, c'ho la sensazione che questi qua entreranno a gamba tesa e sarà una goduria enorme. Si dovranno preoccupare altri. E poi sulla panchina vedo Conte, Chiellini e Tognozzi.
Sulla panchina.
E Giunto li farà parte sua, ma sarà molto più lontano. Questo è il mio parere. Fino alla fine, un abbraccione, ciao ciao.
Ciao, grazie Enzo, però ti posso dire, tu hai detto chi se ne frega della Champions League, a me francamente interessa, perché pensare a una Juventus di nuovo fuori dalla Champions League, ragazzi, diventa una cosa deprimente e poi è una questione, questo non nascondiamo, anche di natura economica. Ciao Quinti, io spero nella Champions, come si fa ad avere fiducia in Giuntoli? Sono due anni che fa flop, Jalò, Alcaraz, Lucas Luiz, Alberto Costa, Kelly non ne ha azzeccata una. Poi al mondiale per club questa squadra dove va? Sergio dalla Romania, non lo so Sergio, anche lì per esempio sono soldini, a prescindere da come finirà. È chiaro che più vai avanti più incassi, però se non ricordo male tra i 10 e 12 milioni, tra i 18 e 20 milioni solo per la partecipazione. La società, oltre ad avere fatto tanti errori, ma forse peggiore se non andiamo in Champions, sarà quello di non aver mandato Motta dopo Empoli, Carmine D'Angri. Guarda, Carmine ha ragione. Io, guarda, dico sincera verità, sotto alcuni punti di vista l'avrei mandato via anche dopo il PSV Eindhoven, soprattutto per la risposta che diede. Cioè, ti chiedono, la Juventus perse, fu eliminata contro una squadra sulla carta inferiore. Lui dice io rifarei le stesse scelte. Allora no, lì non ci sto. E vi assicuro che Moggi ha detto, se l'avesse risposto così durante la mia era, gli avrei detto quella è la porta, esci, perché è normale, non puoi dire fare le stesse scelte in una gara in cui ha giocato, oltre che sei andato fuori, ha perso, ha giocato anche male. Non è che dici sei andato fuori per sfortuna, per un rigore all'ultimo, quindi non devi rispondere così, altrimenti tutto quello che pensavamo, che magari ancora pensiamo sull'arroganza e sulla presunzione, con quella risposta probabilmente tu lo certifichi, caro Thiago Motta. Vai Gabri.
Ciao Quintiliano, Michele da Fiumicino.
Oi Michele.
Guarda, io sono molto pessimista. Mamma perché mia. Sì, possiamo anche arrivare quarti, ma
però
per fare cosa l'anno prossimo? Con questa squadra? Boh, io non so sinceramente quanti ne confermerei di questi giocatori qui l'anno prossimo. Poi con questa società, ancora con Scanavino, Ferrero, cioè gente che di pallone ne capisce meno di me, ed è in società messa da Elkan, sinceramente in queste condizioni ad oggi non vedo un futuro positivo. L'unica speranza per me è la stessa cosa che dico da anni addirittura, è che la Juve porti a casa Antonio Conte, che è l'unico che ha le spalle per caricarsi la Juventus e farla uscire da questa situazione di mediocrità che stiamo vivendo in questi anni. E poi un'altra speranza è che Andrea Agnelli si riprenda la Juve. Tutto qua.
Grazie.
Forza Barcellona domani,
Grazie.
Ciao.
Grazie Michele. Allora, sul discorso di Scanavino, Scanavino, anzi, ha rafforzato la sua posizione come amministratore delegato, perché gli è stato detto da Elkan di occuparsi solo di Juve, quindi si è dimesso dalla Gedi, dalla quale proveniva, che sapete è la società del gruppo editoriale, no? Della Exor, per occuparsi solo di Juve. E ci sta anche, ragazzi, guardate che vi dico, il fatto che resti Scanavino come direttore, come amministratore delegato, ci sta, nel senso che è giusto che si controllino i conti dopo l'esperienza degli ultimi anni, eccetera eccetera eccetera. Non ci sta se invece non si inseriscono nuove figure. Ora Chiellini sicuramente avrà un ruolo importante, quindi serve comunque una figura tra Giuntoli e i vertici veri, diciamo così, no? A mio avviso questo è il discorso. Poi può anche rimanere Scanavino, su questo non c'è dubbio, l'importante è che ci sia un'altra figura ovviamente calcistica, e Chiellini insomma lo è. Io addirittura un altro lo metterei, questo è un po' il discorso. Ciao Quinti, se andiamo in Champions ma poi il mercato lo farà Giuntoli, è meglio non andarci e fare a meno dei suoi servizi, dando la responsabilità della squadra a Conte. Un saluto bianconero da Flavio. Beh, Giuntoli se resta, anche se dovesse essere ridimensionato, credo che lo faccia lui il mercato. È chiaro che se tu hai Conte allenatore non fa il mercato da solo, tra virgolette, ma sicuramente ci sarebbe la parola di un allenatore importante come Conte, che diventa anche una sorta di manager, no, se vogliamo, così come avresti anche un supporto proprio da Chiellini. Buonasera Quintiliano, io non ho mai creduto allo scudetto, con le altre dietro e per fare punti non credo neanche tanto a questa benedetto quarto posto. Con il Parma bisognava vincere, ma anche ieri si poteva vincere. Ennesimo infortunio al G Medical, qualcosa non funziona. Grazie, un abbraccio Terry. Marco l'abbiamo già letto. Sono Marcello da Parma. Ciao Marcello e benvenuto, perché è la prima volta che ti leggo, se non sbaglio, almeno in questa trasmissione. Non sono d'accordo con il tuo discorso, e ci mancherebbe, ne hai facoltà. È chiaro che si percepisce il centrocampo del Napoli come il più forte con l'Inter, dato che sono primi in classifica, ma non si può determinare il punto in cui finiscono i meriti dei giocatori e cominciano quelli dell'allenatore. Io personalmente concordo con Discreti, il centrocampo del Napoli sta overperformando soprattutto grazie a Conte e al suo sistema di gioco, ma come valori tecnici sulla carta non vedo queste grandi differenze con noi. Allora, Marcello da Parma, intanto grazie del messaggio, ci mancherebbe che tu fossi d'accordo con me, io invece sono in totale disaccordo con te. Intanto hai detto una cosa inesatta, se l'ha detta Dischedi non mi ricordo, ha sbagliato anche lui, perché questo centrocampo qui, due terzi di questo centrocampo hanno vinto lo scudetto con Spalletti. È chiaro che lo scozzese ha dato qualcosina in più, però insisto, due terzi, quindi Lobotka e Anghissà c'erano anche con Allegri, con Spalletti, quindi diciamo il tuo discorso già. Poi è chiaro che lo scozzese ha messo gol, ha messo insomma tante cose, E poi aggiungo, tu insisti sulla carta, sulla carta, sulla carta, sulla carta, le squadre non fanno nulla, perché poi devi andare in campo per giocare. E tu puoi continuare anche a dirmi che Coppa Meners è stato un fenomeno nell'Atalanta, ok, nella Juventus Lucas Lewis è stato il miglior centrocampista della, uno dei migliori centrocampisti della Premier League degli ultimi due anni, con la Juventus qui dobbiamo vedere la realtà. A me, io sulla carta conta poco e nulla, anzi non conta nulla. Vai Gabri.
Buonasera Quintiliano, Marco di Torino.
Marco.
Io sono molto preoccupato perché quest'anno vedo che la squadra praticamente non c'è, non corriamo, siamo lenti, non raggiungiamo i palloni, gli altri squadre arrivano sempre prima, in qualsiasi contatto, in qualsiasi fase di gioco, di rifinitura, noi non riusciamo mai a raggiungere la palla, siamo molli. E poi gli errori, anche ieri Nico Gonzalez e dell'altro giocatore
Costa,
che sotto porta non segnano, e quindi poi queste cose qui le paghi e non concretizzi. Io non posso, non voglio fare pronostici, diciamo che bisogna, io vedrò partita in partita e poi vedremo se ci si merita di andare in Champions, però ci abbiamo messo anche del nostro, per trovarsi in questa situazione ci abbiamo messo anche del nostro.
No,
certo. Un abbraccio fino alla fine.
Certo, certo, non c'è dubbio Marco che ci abbiamo messo anche del nostro, anzi soprattutto del nostro, guarda che ti dico, perché questa Juventus almeno una qualificazione tranquilla in Champions secondo me doveva ottenerla.
Buongiorno, sono Domenico da Napoli.
Domenico,
ieri ennesima prestazione orribile. Si nota qualche miglioramento da quando è arrivato Tudor, ma la realtà, fratelli bianconeri, è che la zuppa è sempre la stessa. Dispiace dirlo, ma questa Juve è avvilente, è rimasto veramente ben poco della nostra amata squadra. Ma piuttosto sentivo della discussione per quanto riguarda sull'andare in Champions o meno, ma che ci andiamo a fare in Champions con questa squadra, con questa società, con questa rosa? Cioè, è imbarazzante, questa è una squadra completamente da rifare che non ha senso logico, ma delusione totale più grande forse proprio Giuntoli, che ha fatto delle scelte incomprensibili e che si sono rivelati dei veri flop. Bisogna tenere anche lui o mandare via anche lui, chissà.
Grazie a te, però io non sono d'accordo nemmeno sul fatto che cosa ci andiamo a fare. Allora, ne facevo questo discorso con Gabriele, no, prima, perché io dicevo, guarda che la Roma, guarda se non andate voi in Champions League, cosa che sto dicendo da qualche giornata. Dice, ma che ci andiamo a fare se poi dobbiamo fare delle figuracce? Io vi ricordo che la Juventus, pur non essendo arrivata agli ottavi di finale e soltanto agli spareggi, che poi abbiamo fallito purtroppo, il pass non l'abbiamo ottenuto per gli ottavi, ha incassato intorno ai 50 milioni, quindi ragazzi purtroppo, io lo so che questo discorso magari a tanti può non piacere, però non possiamo prescindere da questo discorso qui, cioè degli incassi provenienti dalle coppe, e sapete benissimo che la Champions League è quella che ti dà più soldi, tanto più con questa nuova formula, tant'è che la Juventus appunto anche oltre forse 50 ha incassato pur non qualificandosi per gli ottavi. Capite il perché la Juventus deve andare in Champions League? Fermo restando, se permettete, questo è il mio parere, che io voglio vedere la Juventus in Champions League, perché deprime. La Juventus che è stata fuori dalla Champions per il discorso giudiziario, era deprimente il fatto che non giocasse la Champions. Questo per quanto mi riguarda. Poi è chiaro che ognuno ha le proprie idee.
Vai Gabri. Ciao zio Quinti, sono Dario da Roma.
Dario,
un piccolo appunto sul centrocampo del Napoli. È vero che i due terzi, come dici tu, fanno parte di quelli che hanno vinto lo scudetto, però sono anche quelli che sono arrivati l'anno scorso decimi.
Sì.
Quindi secondo me Lopotka e Anghissà stanno rifacendo un'altra stagione.
Sono scarsi, quindi ed è fortuna.
Diciamo, si scula un po' e quindi stanno performando al di sopra delle loro potenzialità come hanno fatto lo scudetto. E poi McTominay pure, perché io ho visto giocare il Manchester United, non era minimamente questo giocatore, quindi evidentemente o gli ha trovato una posizione Conte, però dubito che Conte abbia poteri magici, o è quelle stagioni in cui mentalmente stai bene e ti riesce tutto. E noi invece abbiamo secondo me un solo grande giocatore che è Thuram a centrocampo, che può fare la differenza se riusciamo a recuperare da Gasuiz, che ho visto quando tocca la palla qualcosa di diverso, e secondo me possiamo ripartire da lì. E dobbiamo trovare una punta vera. Se Vlahovic va via, dobbiamo trovare una punta forte. Ciao, sempre forza Juve.
Grazie a te, un abbraccio. Guarda, sono d'accordo su una cosa, che l'unico centrocampista veramente forte è Thuram. Io l'ho definito il miglior acquisto della dell'era Giuntoli, perché sì, Coppa America sicuramente non, probabilmente non è questo, però ragazzi, ne avute di occasioni per. Io insisto, ragazzi, voi continuate a dire forse è una stagione fortunata, forse, ragazzi, allora non diamo nessun merito. Quindi diciamo che anche sa che io lo prenderei domani, ma vi dico anche Lobotka, che è proprio quel giocatore che manca alla Juventus, un regista vero, ma io li prenderei domani questi. Non sto dicendo che parliamo di Pirlo e Vidal, ovviamente, è chiaro ragazzi, altrimenti direi una baggianata, no? Però voi continuate a dire sulla carta, quelli non sono forti, la fortuna, questo scozzese ragazzi sta diventando determinante insieme a Conte ovviamente per il Napoli. Poi ragazzi, se voi pensate che sia solo fortuna, un'annata particolare, io non sono d'accordo, però rispetto a quelle che sono le vostre idee, ci mancherebbe altro.
Ciao Quinti, sono Enzo da Roma. Io non sono così preoccupato, anche se non andiamo in Champions, spero che ci andiamo, ma se non dovessimo andarci, tutto sto catastrofismo,
ah, l'abbiamo ascoltato Enzo, Gabri, tutto c'è.
Ciao Quinti, sono Bruno, buonasera.
Bruno, ciao, grazie.
Saputo che dal 21 di maggio cominciano gli abbonamenti. Certo che qui la Juve è su quelle cose lì, è sempre al top, sempre subito quando cerca soldi e sempre in anticipo, proprio dare risultati, dare visibilità, dare qualcosa ai tifosi, parlare, protestare per quelli che ci stanno facendo giornalmente, non c'è mai, stranamente. Questi qua, è l'ora che la Juve cominci anche a avere un po' più di rispetto per i tifosi, sarebbe già quasi ora, ragazzi miei. Poi la partita è stata, vabbè, primo tempo buono, secondo tempo così così,
sì,
ma
bravo.
Secondo me di tutto, ovviamente tutto, perché il poverino fa già troppo, e il problema è che chi ha fatto questa squadra, prima Motta se n'è andato giustamente, adesso chi è che porta avanti questa cosa, chi ha creato tutto, il signor Giuntoli, io gli sbatterei la porta e direi ragazzo vai da un'altra parte, ci hai fatti già abbastanza di guai, e basta vedere il signor Costa, è proprio l'emblema di Giuntoli, il gol che ha sbagliato, ciao.
Grazie, che poi ho anche un mistero, Bruno, no? Costa che fino a qualche settimana fa non l'avevamo mai visto, ieri ha sbagliato purtroppo, ragazzi. Io dico la sincera verità, può anche accadere, perché anche Vlahovic si è divorato dei gol facilissimi, non credo che bisogna, da come la vedo io, adesso non credo che bisogna connotare Costa con quell'errore, bisognerebbe vedere un po' di partite nel suo ruolo. Però è vero che altri discorsi, hai ragione Bruno, cioè io insisto, 61 milioni, questo devo riconoscere, a Dischetti lo ha sempre detto, prima ancora che iniziasse il campionato, 61 milioni per Coppa Meners, sì, tu dici, un amico mi ha detto, era comunque uno dei migliori centrocampisti del campionato e quindi, però mamma mia ragazzi, non ne sta dimostrando, la metà forse ne ha dimostrati di valerne, ora è infortunato, forse recupererà per sabato. Douglas Luiz, ragazzi, tecnicamente è forte, ma non, però poi devi stare in un contesto di squadra. Al di là degli infortuni, io non ho mai avuto una sensazione che lui potesse essere l'uomo in grado di prendere in mano la squadra, perché il suo ruolo doveva essere quello lì, di fare il regista. Alla fine i titolari, e anche giustamente, sono Locatelli, tanto vituperato Locatelli, e Thuram, che secondo me è di una categoria superiore a tutti quanti, questo sì. Vai Gabri.
Sì, Paolo da Ferrara.
Paolo.
Beh, che dire, siamo molto molto delusi, non ci saremmo mai aspettati di dover lottare addirittura per un posto Champions,
di soffrire.
Però se noi pensiamo che basta un pensionato che si era già ritirato, che va a Roma in un ambiente bollente come quello romano e vince 14 partite a fila infarmezzate con un pareggio con noi, tutte 1-0 con un super portiere, o è fortunato oppure il calcio non è così complicato come qualcuno ce lo può far sembrare.
Bravo.
E quindi, che dire, noi purtroppo ci siamo mangiati tutto, sono gente venuto ancora, ci siamo mangiati tutto con Parma, e credo che domenica sera, spero tanto di sbagliarmi, avremo la mazzata finale, e non è solamente colpa di Tudor.
Sabato sera,
per me la colpa è tutta di Giuntoli, perché doveva arrivare Conte, era libero e noi siamo andati a prendere un professore, un uomo inutile. Quindi forza Juve sempre, ma sono molto 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 deluso.
È molto pessimista da quello che sto ovviamente captando. Ti capisco sotto questo aspetto qui, però speriamo di non prendere alcuna mazzata, ecco. Sul discorso della Roma, ragazzi, l'abbiamo fatto anche ieri. Capello, se non ricordo male, ma non solo nella Juventus, qualche scudetto con gli 1-0, lascia perdere quella delle squadre. Cioè, 1-0 vale lo stesso 3 punti, ragazzi. Anzi, potrebbe essere anche una virtù. Io vi ricordo sempre, bisogna sempre, lo dice Conte, no? Bisogna sempre capire da dove ripartivamo, no? Vi ricordate 2 settimi posti, Vi ricordate da dove partiva Ranieri? Io non mi ricordo che posizione avesse la Roma quando è stata presa in mano da Ranieri. Forse era in zona quasi retrocessione, o no, Gabri? Ragazzi, io ti devi purtroppo tanto di cappello a Ranieri, anche per altre cose, peraltro per come lui. 1-0 vale così. Il portiere, l'ho detto anch'io, avete un fenomeno in porta, fa parte comunque della squadra. Voi ricordate quando la Juventus aveva Buffon, ma io addirittura vado dietro anche con Peruzzi. Alla fine dell'anno quel tipo di portiere 8-9 punti te li porta tra virgolette con le parate, cioè fa parte del calcio questo, e questo è un po' il discorso secondo me. Dire no perché 1-0 ancora a vince, ma magari l'avesse vinte tutta la... cioè se la Juventus avesse vinto alcune di quei 13 pareggi, l'avesse fossero state invece delle vittorie per 1-0, magari era già in Champions League. Poi se uno preferisce un altro allenatore che abbia gioco eccetera eccetera, sono discorsi diversi, però qui alla fine contano i risultati, ragazzi, e questo il calcio è così, anche perché sto vedendo che diversi geni stanno fallendo sul discorso del giochismo. Ciao Quintiliano, Paolo da Formia, 3 domande per il grande Franco. Purtroppo Franchino non ce l'abbiamo più. Conte vuole davvero con tutte le sue forze trasferirsi alla Juve pur sapendo di aprire una guerra con De Laurentiis e magari rinunciando a un mercato faraonico, faraonico insomma esagerato, però insomma promesso prima. Secondo Franco comunque un obiettivo, e anche Conte verrebbe, poi staremo a vedere quante percentuali dai alla sua al suo arrivo alla Juventus. Non lo so, se non si concretizzasse sarebbe dunque l'ultimo bonus che Conte si è giocato di tornare alla Juve. Su quest'ultima domanda, forse. Ciao Quinti e ciao Franco, datemi delle buone. Questo è Bruno, l'abbiamo letto anche prima. Gianni da Roma, non possiamo essere così fortemente critici nei confronti di Giuntoli. Certo, ci aspettavamo un fenomeno come quelli portati al Napoli, ma nessuna delle squadre nelle prime 5 posizioni della Serie A ha avuto tanti infortuni così gravi dei propri giocatori più forti. Questi rimarranno a busta paga e quindi è normale che Giuntoli ha dovuto tamponare solo con prestiti. Gianni da Roma, però alcuni errori. Guarda Gianni, dico la sincera verità, al di là della scelta dell'allenatore, che puoi anche sbagliare, io insisto, l'errore più grave di Giuntoli rispetto a Motta è stato quello poi di assecondare alcune scelte, non che dovesse determinarle e dire scegli questo, però magari una volta che tu vedi che non vanno, che la squadra non va non solo in campo ma soprattutto, che è una cosa fondamentale nei rapporti tra l'allenatore e i calciatori, tu devi intervenire e mettere tutti seduti attorno a un tavolo. Ragazzi, questa è la Juventus, ora ti sta antipatico quello, non va, è a Motta digli caro Tiago, qui non stai al Bologna. E quindi magari attenuare, non è che devi stravolgere il tuo carattere, però attenuare, perché è normale che in un qualsiasi gruppo, credo, almeno io la vedo così, che il responsabile, il capo, debba essere in sintonia con i suoi, tra virgolette, sottoposti. Altrimenti poi ci rimette la squadra, cosa che purtroppo è accaduta. Vai Gabri.
Buonasera Radio Bianconera, sono Gaetano da Taranto, Gaetano, che al momento vive in Germania per motivi di lavoro. E riguardo ai cambiamenti di Tudor, credo che ci sia ben poco da fare, in quanto questi infortuni hanno falcidiato molto la squadra, e quindi sarà molto difficile per Tudor trovare una soluzione con i giocatori che gli sono rimasti. Però mi fido molto di Igor Tudor, e credo che possa trovare, spero, la soluzione per queste ultime partite rimaste per centrare l'obiettivo della Champions. Fino alla fine, forza Juve, e speriamo bene.
Grazie a te, Gaetano, un saluto alla Germania. Per esempio, vedi, un amico che non si firma scrive: non abbiamo la difesa per reggere contro la Lazio. Ora Kelly non c'è, Cambiaso non ci sarà, ieri abbiamo visto fortunatamente un ottimo Savona, e forse rientrerà Gatti, ma come rientra sicuramente non è al top dopo questo infortunio, e quindi è chiaro che c'è ancora una sostanziale, anzi senza sostanziale, c'è ancora emergenza in difesa per la Juventus. Buon pomeriggio, sicuramente avrò visto una partita diversa, ma a me la Juve di ieri sera mi è piaciuta, al primo tempo anche a me, non ricordo di aver visto parate da parte del nostro portiere e non mi sembra di aver sofferto più di tanto. Sapevamo delle difficoltà attuali della rosa, ma non vedo perché la Juve debba essere sfavorita. Non vedo la già scontata vittoria della Roma contro l'Atalanta e non mi sembra la Lazio più forte della stessa Roma del Bologna. Io sono fiducioso per questo finale di campionato, fino alla fine forza Juve. Giovanni Pedicone da Palermo, ma nemmeno a me, ma forse a nessuno, no? La Juve del primo tempo è dispiaciuta, ci mancherebbe altro, così come l'ho anche detto, no? Non è che abbia avuto queste grossi pericoli di Gregorio, però c'è restato quella involuzione che non è stato uno spegnimento della corrente, attenzione, come avveniva con Motta, cosa che invece è avvenuta con Tudor contro il Parma. Per l'intera partita abbiamo veramente una cosa clamorosa, quella sconfitta, però c'è restato sempre quel deficit legato all'impossibilità, almeno per questi ragazzi. Io credo che più di questo la Juventus non possa dare, ho questa impressione, l'ho anche scritto stamattina su Bianconera News, di non raddoppiare, di non dare certezze sul risultato che tu comunque vai in vantaggio. È la 21ª volta, è chiaro che la maggior parte delle volte è avvenuto con Motta, e Tudor non può, io guardate, Tudor l'abbiamo detto ieri durante colpo di tacco, alla fine di questa stagione comunque andrà ringraziato perché ha accettato una situazione a tempo, e io credo che lui percepisca, perché non è uno stupido, il fatto che non verrà riconfermato, però questa è una mia impressione, quindi non sono né informazioni né indiscrezioni eccetera eccetera, quindi andrà ringraziato. Però quella cosa l'abbiamo vista contro il Bologna, il primo tempo è piaciuto un po' a tutti, però vedi che è piaciuto un po' a tutti, però sempre 1-0, anche se nella seconda parte dopo il 25esimo, comunque nella seconda parte del primo tempo già si era visto un Bologna un po' più alto, un Bologna un po' più tra virgolette padrone del gioco. Questa è la Juventus, questo deficit, questa criticità non riesce a risolvere. E io ho il timore che in queste ultime tre difficilmente la Juventus riuscirà, ecco perché dico attenzione, e soprattutto ho l'impressione che sia un problema strutturale questo della Juventus, non tanto tecnico-tattico, che pure sul discorso tecnico alcuni calciatori non sono eccelsi, diciamo così, ma soprattutto mentale. Vai Gabri.
Ciao Quintiliano, Gabriele. Accorgimenti di Tudor chiedi. Io la vedo così, a questi livelli hai l'esperienza per ormai aver capito abbondantemente che ragazzi hai in mano, anche se gli avvieni da poco, ma comunque li avrei visti nei mesi precedenti. Le gambe sono quelle che sono, la ricerca del famoso gioco credo che sia impensabile, no? A tre partite dalla fine.
Sì.
Quindi quello che deve fare per me è continuare su quello che forse sta facendo, da quello che vediamo, perché la squadra ci sembra un po' più viva sotto questo punto di vista. La testa, anche se poco. E ti faccio l'esempio di Savona, ragazzo massacrato perché non può giocare, non avrebbe mai giocato nella Juventus che fu. Sì, nella Juventus che fu.
Ma non solo lui.
Nella Juventus che è, Savona ci sta alla grande come titolare. Questo ragazzo fuori da tanto tempo, rientra, gioca a sinistra dove tutti quanti dicevamo a tre non avrebbe mai potuto giocare, e invece ti fa la partita che fa. Ecco, se questo lo applica a tutti quanti e tutti quanti rispondono come ha risposto Savona ieri, io credo che ce la facciamo. Credo che ce la facciamo. Ciao.
Allora, Stefano 1800, grazie Gabriele 97. Francamente non capisco questo messaggio. Massimo Bonini, fantastico, caro Quinti, ti aspettavi che declamasse il tuo mantra di allenatore, cioè Conte. Ma cosa dici? lo sai, la parola mantra, non so se tu conosca il significato, però ti consiglio, presumo tu abbia un vocabolario, e invece ti ha smentito clamorosamente dicendo giustamente che non lo entusiasma per molti aspetti, non ultimo il carattere di piangione ed egoista. Vogliamo altro oppure è meglio tenere Igor? Stefano 1897. Io, per me, se arriva Conte sono contento, ma non sto sponsorizzando Conte. Ripeto, ti consiglio di andare a vedere il significato della parola mantra. Possiamo andare avanti, vai Gabri.
Ciao Quintiliano, anch'io come Sasha penso che non partecipare alla Champions League nel male sia un grandissimo bene, perché così la proprietà tocca con mano quello che ha fatto Giuntoli, caccia Giuntoli, che è la prima cosa per ripartire, perché ha sbagliato tutto, perché secondo me c'è il dolo sotto, perché non è possibile prendere Kelly a 29 milioni, prendere da 12 Costa, sbagliare l'allenatore perché c'era Conte libero, partire con la rosa con 13 giocatori, vendere Ken, vendere Huijsen, vendere Solé e riempirsi di pippe. Forza Juve e via Giuntoli. Andrea. No.
Malafede Andrea non credo, però l'ultimissima, poi ci salutiamo. Renato, ciao Quintiliano, Andrea da Montevarchi. A me piacerebbe andare in Champions, ma questa squadra fa gli stessi errori di inizio stagione, non riusciamo a difendere un vantaggio senza subire il gol del pari, prendiamo gol fotocopia nella stessa identica, mamma mia, è vero, maniera contro ogni squadra, e non riusciamo a sfruttare mezzo calcio d'angolo o mezzo calcio di punizione, ma questo purtroppo è vero, calcio da fermo, da semifermo come li chiamo io, tipo quello di ieri e anche quello contro il Parma, semifermo non esiste, ma per farmi capire. Grazie Gabriele Latini, domani di nuovo con Federico Rossi, grazie a tutti voi, ora linea a Torino.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.